Inviato speciale.
Il settimanale del giornale Radio Rai.
Uomini,
storie,
problemi,
tendenze,
opinioni.
In questo numero.
Le mafie dell'Est gestiscono prostituzione, traffico di droga, riciclaggio, operano di concerto con la criminalità organizzata italiana e sono oggetto di denuncia in molti romanzi documentati come vere e proprie inchieste.
A 2 mesi dai mondiali il calcio italiano è di nuovo nella bufera. Nel processo in corso a Napoli la difesa di Luciano Moggi chiama in causa Inter, Milan e Roma con altre intercettazioni per smontare l'ipotesi accusatoria, ma fioccano dubbi e polemiche.
Nella seconda parte.
Il disarmo nucleare, lo scudo spaziale, le 500 testate atomiche presenti in Europa, l'Iran e la sua corsa al nucleare. Sono i problemi che ruotano intorno al trattato START, firmato da Stati Uniti e Russia. Per molti analisti un passo fondamentale, per alcuni un provvedimento di facciata.
Che fine ha fatto l'Esperanto? Storia prima felice e poi funesta di una lingua inventata nell'Ottocento per dare un idioma comune a tutti i popoli, sopravvissuta con fatica nel Novecento e ora tornata in auge grazie ad Internet.
La mafia che viene dall'est.
Di Milvia Spadi.
Le trascrizioni delle intercettazioni riguardavano un'inchiesta su un giro di coca che coinvolgeva un bel po' di frequentatori di alcuni circoli e club esclusivi del centro di Padova e dei Colli Euganei. I carabinieri erano riusciti a piazzare in giro un po' di cimici, scoprendo che erano i kosovari a smerciare la neve colombiana.
È un passaggio da L'amore del bandito, ultimo romanzo di Massimo Carlotto, pubblicato da EO. Quello che si racconta in questo noir non è finzione. L'infiltrazione della criminalità dall'est verso l'Italia è una realtà che lo stesso Carlotto ha indagato, analizzato, per poter raccontare la criminalità kosovara. Massimo Carlotto.
Il Kosovo è un vero e proprio narcostato che vive solo del traffico di stupefacenti. Non esiste, non dico un codice, ma una sola legge. E tre famiglie mafiose comandano l'intero paese. I colombiani hanno fatto un patto internazionale con i kosovari, per cui la cocaina oggi viene portata lì. È tornata l'eroina proprio tramite le nuove raffinerie che sono state impiantate in Kosovo. Nel territorio del nord-est soprattutto ricicla.
Criminalità che inficia per esempio il lavoro nel nord-est.
Inficiano il lavoro, ma soprattutto un tipo di criminalità che poi non se ne va più dal territorio, che ha capito l'importanza di infiltrarsi nelle pieghe del processo produttivo. Per contrastare l'infiltrazione della mafia russa si è usata proprio la mafia kosovara, alleata dell''ndrangheta, una presenza kosovara che parte dal nord-est italiano su fino a tutta l'Europa del nord.
Le attività purtroppo sempre più frequenti e remunerative di questi gruppi criminali trovano fondamento negli eventi storici recenti. Dal 1989, crollo del muro di Berlino, la criminalità è stata veloce a comprendere gli effetti dell'apertura di nuovi mercati e per questo ha appoggiato per esempio la rivoluzione arancione in Ucraina, per loro un'occasione per piazzare parte degli arsenali dell'ex patto di Varsavia. Così come hanno approfittato del grande rimescolamento ideologico e geopolitico dei Balcani per incistare il loro potere su quelle terre e sulle macerie dell'ex Unione Sovietica ha costruito un'altra delinquenza potente e priva di scrupoli, quella russa. Così ci spiega il professor Ernesto Savona, criminologo dell'Università Cattolica, direttore del Centro Transcrime sulla criminalità transnazionale.
Nell'arcipelago dei paesi dell'est, sia l'Albania che la Bosnia agli inizi degli anni 90 sono state gli interlocutori principali del traffico di esseri umani e nel nostro paese e negli altri paesi europei. La mafia kosovara, bosniaca, sono pezzi di territori dei paesi dell'est che si sono poi trasferiti in Italia attraverso il sentiero migratorio. Soprattutto quello che c'è, che escono fuori dai confini del loro Stato per andare non soltanto in Italia, vorrei che fosse molto chiaro, l'Italia è uno dei paesi di destinazione come tanti altri paesi europei.
Anche in Serbia e Montenegro, in un deleterio intreccio con il potere, si sono sviluppati grandi gruppi delinquenziali, dei quali la stessa dirigenza del paese si è servita per segnare il passo in complesse vicende belliche e politiche su terre e popolazioni già martoriate. Lo stesso Milosevic guadagnava dal contrabbando e una prima svolta si è avuta soltanto nel 2003, quando il nuovo premier, Gingic, ha pagato con la vita il tentativo di combattere l'efferato clan Zemun. Cecilia Ferrara, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio storia dei Balcani.
In Serbia è iniziato a scoppiare questo caso dei guerrieri balcanici, che deriva dalla confisca di oltre 2 tonnellate di cocaina in Argentina. Questo ha portato a una rete che veniva comandata dalla Serbia, che forniva ai paesi europei cocaina a un ottimo prezzo, prendendosi in carico il recupero della cocaina dai grossisti in Colombia, il trasporto nei porti argentini, il noleggio di navi. La strada dei Balcani comunque resta una rotta importante per l'eroina dall'Afghanistan. Migliaia di camion, migliaia di navi attraverso il Danubio sembrano aver preso un dominio piuttosto solido, sia nel nord Italia che a Bari, con un collegamento forte con la Sacra Corona Unita. Anche se ora, essendo la Bulgaria e la Romania entrate in Europa, dalla Turchia vanno direttamente in Bulgaria e ci sono meno controlli.
Anche in Ungheria, nel 1989, quando crolla il regime comunista, lo Stato perde il controllo del territorio e gruppi criminali, alcuni di tipo oligarchico, si appropriano di interi settori della nascente economia. E poi i mutri, ossia le brutte facce, ex atleti, sportivi, che mettono a disposizione del mercato la loro capacità di gestire violenza e si occupano di racket, prostituzione, furto di auto ed ora anche di sequestri di persona. Francesco Martino, corrispondente dalla Bulgaria per l'Osservatorio dei Balcani.
I sequestri di persona sono l'evoluzione ultima di quello che è l'attività dei gruppi criminali qui in Bulgaria. Quella che è più sotto i riflettori è il traffico di droga, perché la Bulgaria fa pienamente parte di quello che è il corridoio balcanico che porta l'eroina soprattutto dall'Afghanistan verso l'Europa centrale, ma anche perché la criminalità bulgara in questi anni si sta spostando sempre di più verso il commercio della cocaina. Fino in Spagna, dove c'è una forte comunità bulgara, altro campo particolarmente importante e sensibile è quello del controllo del mercato della prostituzione.
Ai suoi Mirjana aveva lasciato soltanto una lettera in cui diceva di scusarla, che presto sarebbe tornata e li avrebbe aiutati con i soldi guadagnati in Italia. Non aveva il minimo sentore dell'inferno in cui si stava addentrando. Non appena misero piede sul territorio italiano, i ragazzi diedero alle albanesi il benvenuto, prendendole a schiaffi già sulla battigia. Da quel momento in poi avrebbero dovuto obbedire a ogni loro ordine e ogni atto di disobbedienza sarebbe stato pagato con la morte. Per inculcare meglio il concetto, riempirono a tutte la bocca di sabbia.
Un amore sporco di Giorgio Pulisci, del collettivo sardo Sabò, racconta della prostituzione diffusa sulle coste sarde. Il traffico di persone e la prostituzione, appunto, rappresentano uno degli introiti maggiori, così come, per esempio, il riciclaggio di denaro stimato da Transcrime in 500 milioni l'anno. Ma sono solo stime, è difficilissimo avere dati certi. Certa è la crudele attività di questi gruppi criminali, Giorgio Pulisci.
Secondo l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ci sono 28 milioni di persone in stato di totale schiavitù e 1,7 milioni sono ragazze e bambine destinate allo schiavismo sessuale. È una merce, viene venduta, noleggiata, spostata, smistata e totalmente soggiogata dai suoi aguzzini.
Così conferma la dottoressa Angela Lauretta, vicequestore aggiunto presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, parte della Direzione Anticrimine.
La criminalità balcanica, cioè il traffico di droga e la immigrazione clandestina finalizzata prevalentemente allo sfruttamento sessuale delle donne. E la criminalità albanese ha subito negli anni un'evoluzione rispetto ai primi insediamenti, anche perché hanno dimostrato grandi capacità anche nel confrontarsi con organizzazioni sudamericane, quindi per l'importazione di cocaina, fanno un po' da agenzia d'affari per il traffico di droga, sia ponendosi loro come interlocutori per far arrivare in Italia non solo connazionali ma anche per gestire lo sfruttamento della prostituzione di altre cittadine spesso provenienti dall'est.
Ed è come se la letteratura avesse colto il dilagare di questa delinquenza e la trasformazione che l'accompagna. Lo stesso Roberto Saviano sta scrivendo un libro proprio sulla criminalità organizzata proveniente da Est.
Entrai in un locale che conoscevo. Avvinghiata al palo, una bionda eseguiva il suo numero, vestita o meglio svestita da Croce Rossina.
Sette giorni di maestrale, il romanzo di Renato Troffa e di Ciro Riemma, racconta la mafia russa che imperversa sulle coste della Sardegna, dell'Adriatico, e controlla il commercio dai dazi fino al racket delle badanti.
In alcuni locali, soprattutto della zona della Costa Smeralda, la mafia russa, secondo la commissione parlamentare, investe e ricicla un'economia che poi si sbilancia sul territorio per poter permettere costanti ricicli di denaro attraverso l'immobiliare, e questo poi ha conseguenze nelle politiche per l'occupazione, per l'ambiente. I boss della mala, che vengono visti anzi come persone simpatiche, gioviali, che lasciano un sacco di soldi di mancia ai ristoranti.
Così l'autore Renato Troffa, e ancora la dottoressa Lauretta e il professor Savona di Transcrime.
La criminalità russa è un tipo di criminalità che non è evidente, cioè non ha quella manifestazione eclatante che magari in passato hanno avuto le criminalità albanese piuttosto che quella rumena. Ci sono delle singole presenze in Versilia, in Sardegna.
Forme di organizzazione criminali che hanno la loro consistenza anche nel territorio italiano, e sempre di più nel futuro avranno consistenza. All'inizio il traffico di immigrati attraverso il canale dell'Adriatico avveniva con la cooperazione da parte delle nostre organizzazioni criminali. Oggi hanno un buon livello di autonomia rispetto alle nostre e quindi organizzano in proprio le attività di prostituzione, di traffico di droghe e altro.
Criminalità che non opererebbe senza lo sciagurato benestare delle nostre mafie, ancora la dottoressa Lauretta.
Non ci abbiamo degli interlocutori alla pari tra le due organizzazioni. È stato registrato spesso in indagini che sono state avviate nel sud del nostro paese, contatti tra qualche esponente con queste organizzazioni, però si tratta di singoli affari, ecco, non c'è un inserimento del componente dell'organizzazione straniera nel sodalizio italiano. E anche è vero che al di fuori di reati di natura mafiosa ci imbattiamo in criminali italiani e stranieri che fanno parte della stessa organizzazione criminale.
Intanto si sviluppano anche nuovi strumenti di contrasto e il lavoro dei nostri investigatori risulta prezioso anche in questi paesi dove le nostre leggi diventano un modello. Francesco Martino dall'Ungheria.
È stata approvata recentemente una legge che equipara il sequestro all'omicidio. In Bulgaria il problema sono i sospetti di corruzione.
Così anche in Serbia, Cecilia Ferrara.
Un'organizzazione dell'antimafia che sta crescendo tantissimo grazie al rapporto con l'Italia, il procuratore di antimafia Grasso, il procuratore antimafia Radisaljevic lavorano molto insieme, c'è stato uno scambio di informazioni e di formazione e un aiuto dell'Italia a creare un quadro legislativo efficace nei confronti del crimine organizzato molto importante. Prima, se un giudice italiano dava delle prove a un giudice o serbo, montenegrino, era molto probabile che l'informazione arrivasse direttamente al criminale.
Anche la Polizia di Stato ha allargato i propri orizzonti di indagine, la dottoressa Lauretta.
Le organizzazioni straniere operano sì in Italia, ma molti degli illeciti che commettono spesso originano nei paesi di provenienza con riflessi anche sul nostro territorio, per cui spesso abbiamo la necessità di risalire tutta la filiera dell'organizzazione. A questo si aggiungono anche degli accordi operativi che comportano l'impiego diretto di poliziotti stranieri, e questo è successo ad esempio per la polizia rumena. E viceversa, anche noi abbiamo mandato nostri investigatori in Romania, che è zona di interesse anche di criminali italiani.
E ancora il professor Savona.
L'Italia ha sempre brillato per capacità investigative e rispetto a 10 anni fa la situazione della cooperazione internazionale sia di polizia che giudiziaria è migliorata enormemente. Bisogna dire una cosa, che queste organizzazioni criminali hanno una capacità di cambiamento velocissima, hanno una grande capacità di corruzione e quindi non è facile inseguirle nelle loro evoluzioni. E cambiano mischiandosi e separandosi l'una con l'altra. Il problema che hanno i vari paesi è di capire i fenomeni, come si trasformano, e di trovare gli strumenti adatti per combatterli.
Fa paura comunque questa globalizzazione del crimine e i mezzi per combatterla sono anche quelli della cultura. Non è un caso dunque che gli scrittori colgano il fenomeno e con le parole, come dice Saviano, a modo loro lo combattano. Roberto Saviano.
Spesso mi si chiede come sia possibile che delle parole possano mettere in crisi organizzazioni criminali potenti, mettere paura ad organizzazioni criminali capaci di contare su centinaia di uomini armati e su capitali forti. L'unica risposta che io mi do è che è la diffusione della parola che mette paura. Capire determinate storie come le proprie storie, non più come storie lontane, geograficamente distanti, ma tutto come parte della propria vita, come qualcosa che riguarda tutti.